Seconda cassetta, lato B. Detto per inciso, mia madre era una delle pochissime persone per le quali Akira nutrisse un rispetto assoluto. Se, per esempio, già stretto nella sua presa fatale, io ancora mi ostinavo a non volergli dare ragione, sapevo di poter sempre risolvere la questione dichiarando che avrebbe dovuto risponderne a mia madre. Ovviamente non era una soluzione alla quale mi piacesse ricorrere subito. Feriva un poco il mio amor proprio dover invocare l'autorità di mia madre a quell'età. Ma nelle occasioni in cui mi vedevo costretto a farlo, mi sorprendeva sempre constatare il cambiamento che provocavo in lui, come cioè il demonio spietato che mi teneva stretto nella sua morsa letale potesse d'un colpo trasformarsi in un bambino spaventato. Non ho mai saputo esattamente a che cosa fosse dovuto quell'effetto di mia madre su Akira. Infatti, benché si mostrasse sempre gentilissimo, in definitiva gli adulti non lo intimidivano. D'altro canto, non mi sembra che mia madre gli si sia mai rivolta se non in maniera cortese e cordiale. Ricordo di aver riflettuto al tempo su questo fenomeno e di aver pensato a diverse possibili spiegazioni. Per un certo periodo considerai l'ipotesi che Akira rispettasse mia madre in quel modo perché lei era una donna bellissima. Ciò costituiva un assioma che per tutta l'infanzia accettai con il distacco che si riserva ai dati di fatto. La gente non faceva che ripeterlo parlando di lei, e credo di aver considerato l'aggettivo bellissima semplicemente come una sorta di etichetta attaccata alla persona di mia madre, come avrebbero potuto esserlo quelle di alta o bassa o giovane. Al tempo stesso, non ero ignaro dell'effetto che la sua bellezza esercitava sugli altri. Ovviamente a quell'età non avevo alcuna autentica comprensione delle reali implicazioni profonde legate al fascino femminile. Ma accompagnandola ovunque, come mi capitava di fare, finii col dare per scontati, ad esempio, gli sguardi ammirati degli sconosciuti mentre passeggiavamo nei giardini pubblici, o il trattamento privilegiato che ci riservavano i camerieri del caffè italiano su Nanking Road, dove ci recavamo a mangiare dolci la mattina del sabato. Ogni volta che guardo adesso una sua fotografia, ne ho 7 in tutto, nell'album che ho portato con me da Shanghai, mi appare come una bellezza secondo canoni vecchi, vittoriani. Oggi la si potrebbe definire avvenente, di certo non graziosa. Non riesco ad immaginarla, per esempio, nell'atto di sfoggiare il repertorio di moine e civettuoli gesti del capo che siamo abituati ad aspettarci nelle donne moderne. Nelle foto, tutte scattate prima della mia nascita, 4 a Shanghai, 2 a Hong Kong e 1 in Svizzera, è certamente elegante, di bel portamento, forse persino altera, ma non senza quella dolcezza intorno agli occhi che io ricordo bene. In ogni caso, ciò che sto cercando di dire è che fu abbastanza naturale per me sospettare, almeno in principio, che lo strano atteggiamento di Akira nei riguardi di mia madre derivasse, come moltissime altre cose, dalla sua bellezza. Ma quando ci ripensai con maggiore attenzione, ricordo di essere giunto ad una spiegazione più plausibile, e cioè che Akira fosse stato insolitamente colpito dalla scena alla quale aveva assistito la mattina in cui venne a farci visita l'ispettore sanitario della ditta. Era un'eventualità accettata nelle nostre vite quella di ricevere di quando in quando la visita di un funzionario della Morganbrook & Beat, gente che si tratteneva da noi un'oretta vagando per casa, appuntandosi cose sul taccuino, farfugliando ogni tanto una domanda. Ricordo che mia madre una volta mi raccontò che quando ero bambino mi piaceva giocare all'ispettore sanitario della Beat e che spesso doveva dissuadermi dal restarmene ore in bagno a scrutare i servizi con una matita in mano. È più che probabile, non discuto, ma per quanto ricordo, quelle visite erano per lo più tutt'altro che emozionanti, e per anni non le considerai affatto. Capisco ora però come tali ispezioni, nel corso delle quali veniva controllata non soltanto l'igiene dei locali, ma anche eventuali segni di malattie o parassiti negli abitanti della casa, dovessero essere molto imbarazzanti, e senza dubbio gli individui selezionati dalla compagnia a svolgere questo incarico tendevano ad essere i più dotati di tatto e delicatezza. Di sicuro ricordo una serie di uomini miti e impacciati, di solito inglesi, ma qualche volta francesi, che si mostravano sempre pieni di deferenza non solo nei riguardi di mia madre, ma anche verso Mei Li, cosa che non mancavo mai di apprezzare. Ma l'ispettore che si presentò quel mattino, dovevo avere circa 8 anni, era tutt'altro tipo. Oggi ricordo 2 cose in particolare di lui, che aveva i baffi cascanti e che c'era una chiazza marrone, probabilmente una macchia di tè, sul retro del suo cappello, seminascosta dal nastro. Stavo giocando da solo davanti a casa, sul piccolo prato rotondo circondato dal passo carraio per la nostra vettura. Il cielo era coperto quel giorno. Ero assorto nel gioco quando l'uomo comparve al cancello e avanzò in direzione della villa. Passandomi accanto borbottò: «Ciao, giovanotto. La mamma è in casa?» E proseguì senza aspettare la mia risposta. Fu mentre lo fissavo da dietro che notai la macchia sul cappello. Il mio ricordo successivo si riferisce ad un fatto che deve essere accaduto 1 ora più tardi. Ormai era arrivato Akira e noi due eravamo impegnati a giocare nella mia stanza. Fu il suono delle loro voci, non precisamente alterato, ma carico di una tensione crescente, a far sollevare ad entrambi lo sguardo dal gioco e alla fine a trascinarci furtivamente fino al pianerottolo, dove ci acquattammo accanto al pesante armadio in noce che stava fuori dalla porta della mia camera. In casa nostra c'era una scala piuttosto imponente e dal nostro punto di osservazione vicino all'armadio vedevamo la lucida balaustra seguire la curva degli scalini fino all'ingresso spazioso. Laggiù stavano mia madre e l'ispettore, l'una di fronte all'altro. Sembravano 2 alfieri rimasti sulla scacchiera. L'ispettore, notai, teneva il cappello con la macchia serrato sul petto. Quanto a mia madre, anche lei teneva le mani premute sul seno, come faceva quando stava per cantare le sere in cui la signora Lewis, moglie del pastore americano, veniva da noi a suonare il pianoforte. L'alterco che seguì, sebbene piuttosto insignificante di per sé, credo abbia finito per costituire per mia madre un evento importante, forse la rappresentazione simbolica di un suo trionfo morale. Ricordo che continuò a citarmelo regolarmente nel corso degli anni, come se fosse un episodio che desiderava tenersi a mente. Ricordo anche di averla spesso sentita raccontare l'intera vicenda agli ospiti, di solito concludendo con una breve risata e l'osservazione che l'ispettore era stato sollevato dall'incarico poco dopo il loro incontro. Di conseguenza oggi non posso sapere con certezza quanto del mio ricordo di quella mattina derivi in effetti da ciò che vidi dal pianerottolo e quanto invece sia andato affiorando dai ripetuti racconti di mia madre. In ogni caso la mia impressione è che mentre Akira e io sbirciavamo da dietro lo spigolo dell'armadio, l'ispettore stesse dicendo più o meno: «Nutro un profondo rispetto per i suoi sentimenti, signora Banks. Ciò nonostante, da queste parti la prudenza non è mai troppa. E la compagnia è responsabile a tutti gli effetti del benessere dei suoi dipendenti, anche dei più esperti, come lei e il signor Banks». «Sono spiacente, signor Wright», replicò mia madre, «ma continuo a non afferrare il senso delle sue obiezioni. I domestici di cui parla ci forniscono un servizio eccellente da anni. Sono pronta ad offrire complete garanzie sulle loro ottime condizioni igieniche, e lei stesso ha dovuto ammettere che non mostrano alcun segno di malattie contagiose. Ciò nonostante, signora, sono originari dello Shantun, e la compagnia ha il dovere di scoraggiare tutti i dipendenti dall'assumere in casa domestici di quella provincia, una precauzione, mi lasci dire, che è frutto di amare esperienze. Come può dire sul serio? Lei mi chiede di liberarmi di questi amici. Sì, da un pezzo ormai li consideriamo amici, per la semplice ragione che provengono dallo Shantun». A quel punto, i modi dell'ispettore si fecero piuttosto solenni. Prese a spiegare a mia madre che l'obiezione, avanzata dalla ditta all'assunzione di domestici originari dello Shantun, si fondava su alcuni dubbi non solo riguardo alle loro condizioni igieniche e di salute, ma anche alla loro onestà. E con tanti oggetti di valore in casa, di proprietà della ditta, l'ispettore fece un ampio gesto circolare, si vedeva costretto a ribadire con forza la raccomandazione. Quando mia madre riprese la parola per domandare come fossero giunti a tali inammissibili generalizzazioni, l'ispettore diede in un sospiro stanco e disse: «Per dirla in una parola, signora, si tratta di oppio. La dipendenza dall'oppio nello Shantun ha ormai raggiunto livelli di così deplorevole diffusione che interi villaggi risultano schiavi del fumo della pipa. Ecco spiegate, signora Banks, la scarsa igiene personale e l'alto tasso di malattie contagiose. Inevitabilmente, gli oriundi dello Shantun che vengono a lavorare a Shanghai, anche se di indole in fondo onesta, tendono prima o poi a darsi al furto. Lo fanno per amore di genitori, fratelli, cugini, zii, per soddisfare in qualche modo i loro bisogni. Santo cielo, signora, sto solo cercando di spiegare che...» Non fu solo l'ispettore a zittirsi inorridito a quel punto. Accanto a me Akira inspirò violentemente. E quando mi voltai a guardarlo, stava fissando mia madre a bocca spalancata. È stata l'immagine di lui in quel momento a convincermi che il suo successivo rispetto reverenziale per mia madre avesse origine negli avvenimenti di quella mattina. Ma se l'ispettore e Akira trasalirono entrambi per qualcosa che mia madre fece a quel punto, io non notai nulla di straordinario. Ai miei occhi sembrò solo stringersi un poco il petto per prepararsi a ciò che stava per dire. D'altra parte, ero più avvezzo ai suoi modi, mentre è possibile che a uno sguardo non abituato alcune espressioni e posture per lei consuete in simili circostanze risultassero in effetti, per certi versi, allarmanti. Questo non significa che non fossi in vigile attesa dell'esplosione che stava per verificarsi. Anzi, dall'istante in cui l'ispettore aveva pronunciato la parola oppio, sapevo che per il povero malcapitato era finita. Si era bruscamente zittito, senza dubbio supponendo che sarebbe stato interrotto. Ricordo però che mia madre lasciò cadere un silenzio vibrante, nel corso del quale il suo sguardo non abbandonò mai il viso dell'ispettore, prima di chiedergli con voce calmissima, ma che minacciava di trascendere in furia: «E lei pensa, signore, in veste di portavoce di questa ditta, di poter parlare a me di oppio?» Seguì una predica di controllata ferocia, nella quale espose all'ispettore il caso che ormai mi era più che familiare per averlo udito ripetere molte altre volte, e cioè che gli inglesi in genere, e la Morganbrook e Biat in particolare, importando in Cina oppio indiano in massicce quantità, avevano prodotto miseria e degrado inenarrabili ad un'intera nazione. Mentre parlava, la voce di mia madre spesso si faceva tesa, senza però mai perdere il vantaggio della pacatezza. Infine, sempre fissando il nemico negli occhi, gli domandò: «Non si vergogna, signore? Come cristiano, come inglese, come uomo d'onore. Lei non si vergogna di essere al servizio di una ditta come questa? Insomma, come si può in tutta coscienza dormire sonni tranquilli, sapendo che la vita che si conduce dipende da una ricchezza tanto spregevole?» Se ne avesse avuto l'ardire, l'ispettore avrebbe potuto sottolineare quanto fosse sconveniente da parte di mia madre rimproverarlo con tanta severità, alloggiando lei stessa in una casa della compagnia. Ma a quel punto si era ormai reso conto di non essere all'altezza dell'interlocutrice. Perciò, farfugliando qualche frase di prammatica per darsi un contegno, si congedò. Al tempo mi sorprendeva ancora scoprire l'esistenza di un adulto ignaro, come aveva mostrato di essere l'ispettore, delle campagne anti-oppio condotte da mia madre. Per tutta l'infanzia e l'adolescenza rimasi convinto che tutti conoscessero e ammirassero in mia madre la principale nemica del grande drago dell'oppio cinese. A Shanghai, devo dire, gli adulti non si davano gran pena di nascondere ai figli le conseguenze nefaste dell'oppio, ma ovviamente, finché fui molto piccolo, comprendevo assai poco il problema. Ero abituato a vedere ogni giorno, dalla carrozza che mi portava a scuola lungo Nanking Road, dei cinesi sdraiati al sole nei portoni delle case, e per qualche tempo, ogni volta che sentivo parlare delle campagne di mia madre, immaginai che l'oggetto della sua assistenza fosse quello specifico gruppo di uomini. Più tardi, tuttavia, crescendo, ebbi ulteriori occasioni di afferrare almeno in parte la complessità del fenomeno. Dovevo, ad esempio, presenziare ai pranzi di mia madre. Questi ultimi avevano luogo a casa nostra, solitamente durante la settimana, quando mio padre era in ufficio. Nella maggioranza dei casi arrivavano 4 o 5 signore che venivano condotte nella serra, dove un tavolo era stato apparecchiato tra palme e rampicanti. Io aiutavo passando tazze, piatti e piattini, e rimanevo in attesa perché sapevo che sarebbe venuto il momento, quello cioè in cui mia madre avrebbe chiesto alle sue ospiti di guardarsi nel cuore interrogando la propria coscienza e di esprimere un'opinione riguardo alla politica messa in atto dalle rispettive compagnie. A quel punto cessavano le chiacchiere festose e le signore ascoltavano mute mia madre che dava la stura alla sua profonda disapprovazione nei confronti delle iniziative della ditta, da lei giudicate assai poco cristiane e altrettanto poco britanniche. Nel mio ricordo quei pranzi diventavano sempre silenziosi e impacciati da quel momento in poi, finché poco dopo le signore incominciavano rigidi convenevoli di commiato e si allontanavano verso le carrozze e le auto che le attendevano fuori. Dai racconti di mia madre sapevo tuttavia che riusciva a conquistarsi un certo numero di quelle mogli e che, una volta convertite, le invitava poi alle sue riunioni. Circostanze queste molto più serie alle quali non mi era consentito partecipare. Si svolgevano in sala da pranzo, a porte chiuse, e se capitava che fossi ancora in casa durante l'incontro, ero obbligato a muovermi in punta di piedi senza fare il minimo rumore. Di quando in quando venivo presentato a qualche personaggio particolarmente stimato da mia madre, un uomo di chiesa magari o un diplomatico, ma per lo più May Lee aveva l'ordine di levarmi di torno ben prima dell'arrivo degli ospiti. Naturalmente lo zio Philip non mancava mai e io cercavo spesso di comparire quando i partecipanti si congedavano per avere l'opportunità di farmi vedere da lui. Se mi scorgeva, immancabilmente mi si avvicinava e parlavamo un po'. Certe volte, se non aveva impegni urgenti, lo portavo con me e gli mostravo i disegni che avevo fatto quella settimana, oppure andavamo a sederci un momento in terrazza sul retro della villa. Dopo che tutti si erano allontanati, l'atmosfera di casa subiva una trasformazione completa. L'umore di mia madre migliorava sempre moltissimo, quasi che la riunione avesse il potere di spazzar via ogni suo pensiero. La sentivo canticchiare mentre girava per le stanze rimettendo in ordine, e allora correvo in giardino ad aspettare, perché sapevo che appena finito sarebbe venuta a cercarmi e che mi avrebbe dedicato tutto il tempo che mancava all'ora di pranzo. Quando fui più grande era in quei momenti, subito dopo le riunioni, che mia madre e io andavamo a fare le nostre passeggiate a Jessfield Park. Ma quando avevo solo 6-7 anni, tendevamo a restare in casa e facevamo un gioco da tavolo e a volte persino qualche battaglia coi miei soldatini. Ricordo ancora una specie di rito che mettemmo a punto intorno a quel periodo. C'era un'altalena in giardino, non lontano dalla terrazza. Mia madre usciva di casa, sempre canticchiando. Passava dal prato e si sedeva sull'altalena. Io l'aspettavo sulla collina dietro la villa e le correvo incontro fingendo di essere molto infuriato. «Scendi subito, mamma, la rompi!» E saltavo su e giù davanti all'altalena, agitando le braccia. «Sei troppo pesante, così la rompi!» E mia madre faceva finta di non vedermi e di non sentirmi e continuava a dondolarsi sempre più in alto, senza mai smettere di cantare a squarciagola canzoni romantiche. Quanto a me, vedendo vane tutte le mie suppliche, mi esibivo in una serie di verticali sul prato dinanzi a lei, anche se ora mi sfugge la logica di quel passaggio. Il suo canto si alternava allora a scrosci di risa, finché non si decideva a scendere dall'altalena, e finalmente potevamo andare a mettere in atto il mio piano di giochi. Ancora oggi non riesco a ripensare alle riunioni di mia madre senza ricordare la trepidante attesa di quei momenti che sempre le seguivano. Qualche anno fa ho trascorso in effetti alcuni giorni nella sala di lettura del British Museum, nel tentativo di saperne di più riguardo ai feroci dibattiti che imperversavano al tempo sul commercio dell'oppio in Cina. Scorrendo pagine e pagine di quotidiani, lettere e documenti, riuscii a chiarire a me stesso un certo numero di dubbi rimasti irrisolti dai tempi della mia infanzia. Tuttavia, tanto vale che lo ammetta, il motivo fondamentale che mi spingeva a intraprendere tali ricerche era la speranza di imbattermi in qualche notizia sul conto di mia madre. Dopotutto, da bambino, mi avevano fatto credere che lei fosse una figura chiave nelle campagne anti-oppio. Mi deluse parecchio non trovare il suo nome citato neppure una volta. Altri venivano di continuo menzionati sotto forma di encomio o di critica, ma in tutto il materiale che raccolsi, mia madre non riuscì mai a trovarla. Mi capitò invece spesso di leggere dello zio Philip. Una volta, in una lettera al North China Daily News, un missionario svedese, condannando un buon numero di compagnie europee, definì lo zio un ammirevole faro di rettitudine. L'assenza del nome di mia madre mi aveva già abbastanza deluso, ma quella mi parve una svolta crudele, e da quel momento abbandonai del tutto le ricerche. Ma non ho alcun desiderio di ricordare lo zio Philip adesso. Per un attimo questa sera ho creduto di aver fatto il suo nome a Sarah Hemings durante il tragitto in autobus di oggi pomeriggio, persino di averle raccontato un paio di episodi cruciali sul suo conto. Ma riandando con la memoria tutto quello che è successo, sono ora ragionevolmente certo che lo zio Philip non sia mai entrato nei nostri discorsi. E devo dire che la cosa mi procura sollievo. Può darsi sia sciocco pensarla così, ma ho sempre ritenuto che lo zio potesse rimanere un'entità meno tangibile a patto di esistere solo nei miei ricordi. Le ho invece parlato un poco di Akira, e ora che posso ripensarci con calma, non mi dispiace di averlo fatto. In ogni caso, non le ho detto granché. E lei mi pareva sinceramente interessata. Non ho idea di che cosa mi abbia improvvisamente convinto ad aprirmi su quegli avvenimenti. Di sicuro non era mia intenzione farlo quando sono salito sull'autobus con lei a Haymarket. David Corbett, un tipo che ho conosciuto di recente, mi aveva invitato a colazione con alcuni amici in un ristorante su Lower Regent Street. Il locale è alla moda e Corbett aveva prenotato un tavolo lungo in fondo alla sala per una dozzina di commensali. Scoprire che Sarah Hemings era presente mi ha fatto piacere e al tempo stesso mi ha un po' sorpreso, perché non sapevo che fosse amica di Corbett, ma essendo arrivato piuttosto tardi non mi è stato possibile sedermi vicino a lei. Il cielo si era coperto ormai e il cameriere aveva acceso un candeliere a più bracci sul nostro tavolo. Uno dei convitati, un certo Haley, ha pensato bene di spegnere le candele per poi chiamare il cameriere e fargliele riaccendere. Ha ripetuto il gesto almeno 3 volte nell'arco di 20 minuti, appena giudicava che l'atmosfera festosa si stesse smorzando, e i presenti parevano trovare la cosa molto divertente. Per quanto mi era dato di vedere, Sara non era da meno, e rideva di gusto insieme agli altri. Eravamo lì forse da un'ora, un paio di commensali si erano scusati ed erano tornati ai rispettivi uffici, quando l'attenzione si è rivolta a Emma Cameron, una ragazza piuttosto irruente che sedeva sullo stesso lato del tavolo di Sara. Per quanto ne sapevo, era da un pezzo che parlava con i vicini di posto dei suoi problemi. Ma è stato a quel punto che un improvviso silenzio ha fatto di lei il centro dell'attenzione generale. Ne è seguito un dibattito semiserio sul difficile rapporto tra Emma Cameron e sua madre, messo recentemente in ulteriore crisi dal fidanzamento di Emma con un francese. Le sono stati offerti consigli di ogni genere. Quel tale Hagley, ad esempio, ha proposto che tutte le madri, e le zie si intende, venissero rinchiuse in una specie di zoo da costruirsi a Hyde Park. Altri hanno espresso opinioni più utili, fondate sulle loro esperienze personali, ed Emma Cameron, soddisfatta di tutta quella attenzione, ha tenuto vivo l'argomento rimpolpandolo di aneddoti caricaturali tesi a dimostrare la natura esasperante della sua genitrice. La discussione procedeva forse da un quarto d'ora quando ho visto Sara alzarsi e lasciare la sala, dopo aver bisbigliato qualcosa all'orecchio del nostro ospite. La toilette delle signore si trovava nell'atrio del ristorante e gli altri, o meglio quelli che l'avevano vista uscire, devono senza dubbio aver pensato che fosse quella la sua destinazione. Io però avevo colto un che di insolito nella sua espressione mentre si allontanava e dopo qualche minuto mi sono alzato e l'ho seguita. L'ho trovata nell'ingresso del ristorante. Guardava dalle vetrine Lower Regent Street. Non mi ha sentito avvicinarmi finché non le ho toccato un braccio e le ho detto «Tutto bene?». È trasalita e ho notato che aveva gli occhi ancora umidi di pianto, anche se ha subito cercato di mascherare con un sorriso. «Oh, sì, sto bene. Mi sentivo soffocare un po', ecco tutto. Ora sto meglio». Dando in una breve risata, ha continuato a scrutare la strada. «Mi dispiace, devo essere sembrata molto scortese. Dovrei proprio rientrare». «Non vedo per quale ragione dovresti rientrare se non ne hai voglia». Mi ha studiato attentamente e ha detto «Stanno ancora parlando dello stesso argomento di prima». «Quando sono uscito io, sì». Poi ho aggiunto «Immagino che nessuno di noi due abbia granché da dire a un simposio sulle madri difficili». All'improvviso è scoppiata a ridere e si è asciugata le lacrime, senza più cercare di nascondermele. «No», ha detto, «a quanto pare non siamo qualificati». Poi ha sorriso ancora. «Che sciocca sono stata! In fondo si stanno solo divertendo a un pranzo tra amici». «Aspetti una macchina?» le ho chiesto, dal momento che continuava a guardare con insistenza il flusso del traffico. «Come?» «Oh, no, no, stavo solo guardando». E dopo un istante mi chiedevo se sarebbe arrivato un autobus. «Guarda, lo vedi lassù? C'è una fermata». Io e mia madre passavamo tantissimo tempo sugli autobus. Per il piacere di farlo e basta. Sto parlando di quando ero piccola. Se non riuscivamo ad accaparrarci il primo posto al piano di sopra, scendevamo subito e ne aspettavamo un altro. Certe volte stavamo lì per ore a girare per Londra, a guardare tutto e a parlare e a mostrare cose una all'altra. Mi piaceva proprio. Tu non vai mai in autobus, Christopher. Dovresti. Si vedono un mucchio di cose da lassù. Devo confessare che preferisco andare a piedi o in taxi. Gli autobus di Londra mi fanno un po' paura. Sono convinto che se dovessi salirci sopra, mi porterebbero dove non voglio andare, e poi passerei il resto della giornata a cercare di tornare indietro. Posso dirti una cosa, Christopher? La sua voce si era fatta molto bassa. È una sciocchezza, ma l'ho capita solo di recente. Non ci avevo mai pensato prima. Mia madre allora doveva già soffrire molto. Le mancavano le forze per fare altro con me. Per questo passavamo tutte quelle ore in autobus, perché era l'unica cosa che potevamo ancora fare insieme. «Ti piacerebbe fare un giro in autobus ora?» le ho chiesto. Ha guardato di nuovo la strada. «Ma non sei terribilmente occupato?» «Sarebbe un piacere. Come ho detto, gli autobus da solo mi fanno paura. E dal momento che in questo campo tu sei una veterana, non posso perdermi l'occasione». «Benissimo», improvvisamente era radiosa. «Ti insegnerò come si viaggia in autobus a Londra». Alla fine non siamo saliti in Lower Regent Street. Non volevamo che i commensali, uscendo, potessero vederci alla fermata, ma poco lontano, a Haymarket. Arrivati al piano superiore, Sara ha mostrato una gioia infantile, trovando liberi i primi posti, e ci siamo seduti vicini mentre il veicolo procedeva sobbalzando verso Trafalgar Square. Il tempo oggi a Londra era molto grigio, e sul marciapiede i passanti si preparavano al peggio, armati di impermeabili e ombrelli. «Dobbiamo essere rimasti a bordo per una mezz'ora, forse qualcosa di più. Abbiamo attraversato lo Strand, Chancery Lane, Clerkenwell. A tratti osservavamo lo scenario sottostante in silenzio. In altri momenti chiacchieravamo, per lo più di argomenti leggeri. Il suo umore era vistosamente migliorato dall'ora di pranzo e di sua madre non ha più fatto parola. Non ricordo bene come sia successo, ma è stato subito dopo High Holborn, dove era sceso un folto numero di passeggeri, che mentre procedevamo lungo Gray's Inn Road, mi sono ritrovato a parlare di Akira. Da principio credo di averne fatto il nome solo di passaggio, descrivendolo semplicemente come un amico d'infanzia. Ma lei deve avermi incalzato con altre domande, perché di lì a poco so di averle detto ridendo. Mi torna sempre in mente quella volta in cui rubammo una cosa insieme. «Ah!» ha esclamato lei. «Ora capisco. Il grande detective ha segreti trascorsi criminali». Lo sapevo io che quel ragazzo giapponese significava parecchio. «Ti prego, raccontami della vostra rapina». «Non la definirei una rapina. Avevamo 10 anni». «Eppure continua a tormentarti la coscienza, giusto?» «Niente affatto. È stata una piccolissima cosa. Rubammo un oggetto dalla stanza di un domestico». «Che storia affascinante! È successo a Shanghai?» «Credo di averle raccontato qualche altra vicenda del passato. Non le ho rivelato nulla di particolarmente significativo, ma dopo esserci lasciati oggi pomeriggio, alla fine siamo scesi dall'autobus in New Oxford Street, mi sono scoperto sorpreso e un poco allarmato al pensiero di averle comunque parlato di quel periodo. Dopotutto, non ho mai raccontato a nessuno del mio passato da quando ho messo piede in questo paese e, come ho già detto, non era proprio mia intenzione farlo nemmeno oggi. Ma forse qualcosa del genere stava già scritto da un pezzo sulle mie carte. Perché, a dire il vero, nel corso di questo ultimo anno mi sono ritrovato a preoccuparmi sempre di più dei miei ricordi. Un'ansia cresciuta dalla scoperta che essi, in particolare quelli legati alla mia infanzia, ai miei genitori, hanno di recente incominciato a velarsi. Mi è capitato spesso, ultimamente, di sforzarmi di richiamare alla mente qualcosa che solo 2 o 3 anni fa ritenevo impresso nella memoria per sempre. Sono stato costretto, in altre parole, ad accettare l'idea che ogni anno che passa la mia vita a Shanghai si farà sempre più indistinta, finché un giorno non ne resterà altro che qualche immagine confusa. Anche questa sera, sedendomi qui per cercare di raccogliere in una sorta di ordine alcuni ricordi, mi sono stupito per l'ennesima volta di constatare quanti di essi siano ormai annebbiati. Prendiamo ad esempio l'episodio appena narrato sul conto di mia madre e dell'ispettore sanitario. Pur essendo ragionevolmente sicuro di averne ricordato con una certa precisione l'essenza, se lo ripasso nella memoria, mi scopro meno sicuro di alcuni dettagli. Per cominciare, non so più se le esatte parole che mia madre rivolse all'ispettore furono «Come si può in tutta coscienza dormire sonni tranquilli, sapendo che la vita che si conduce dipende da una ricchezza tanto spregevole?» Mi sembra adesso che anche nella foga della concitazione dovesse pur rendersi conto della loro paradossalità, di come la esponessero senz'altro al ridicolo. Non riesco a credere che mia madre possa aver perso il controllo della situazione fino a quel punto. D'altra parte, è anche possibile che io le abbia attribuito la domanda in questione perché sono convinto che durante il nostro soggiorno a Shanghai mia madre se la sia posta di continuo. Il fatto che noi dovessimo la vita ad una compagnia nelle cui attività aveva individuato un male da estirpare deve aver costituito motivo di vero tormento per lei. Anzi, è persino possibile che io abbia ricordato erroneamente il contesto nel quale pronunciò quella frase. Forse non fu all'ispettore sanitario che rivolse la domanda, bensì a mio padre e in tutt'altra mattina, durante il loro litigio in sala da pranzo. Capitolo quinto. Al momento non ricordo se l'episodio della sala da pranzo ebbe luogo prima o dopo la visita dell'ispettore sanitario. Rammento però che quel pomeriggio pioveva a rovesci, che la casa era avvolta in un tetro grigiore e che io ero seduto in biblioteca, affidato alle cure di Mei Li, mentre studiavo la mia lezione di aritmetica. La chiamavamo biblioteca, ma suppongo fosse soltanto una sorta di anticamera dalle pareti foderate di libri. La stanza poteva contenere appena un tavolo in mogano, ed era lì che facevo sempre i compiti, dando la schiena alla porta a doppio battente che affacciava sulla sala da pranzo. Meili, la mia ama, considerava l'istruzione una faccenda di somma importanza e anche dopo un'ora che lavoravo non le passava neppure per la mente di poter appoggiare il peso del corpo allo scaffale alle sue spalle, né di sedersi sulla sedia di fronte alla mia. Restava in piedi eretta a vegliare su di me. I domestici avevano imparato da un pezzo a non capitare a sproposito durante i momenti di studio e persino i miei genitori avevano accettato di non doverci disturbare a meno che non fosse assolutamente necessario. Rimasi perciò piuttosto sorpreso quel pomeriggio, vedendo mio padre attraversare a grandi passi la biblioteca, dimentico della nostra presenza, ed entrare in sala da pranzo chiudendosi bene le porte alle spalle. L'intrusione fu seguita di lì a momenti da quella di mia madre, che con lo stesso passo deciso si introdusse a sua volta in sala da pranzo. Durante i minuti successivi, a dispetto delle porte pesanti, riuscì ad afferrare qualche parola o frase dalle quali dedussi che i miei genitori si erano ritirati per litigare. Con mia grande frustrazione, tuttavia, ogni volta che cercavo di udire qualcosa di più o quando la mia matita indugiava troppo a lungo sui calcoli, giungeva immancabile il rimprovero di Mei Li. Poi però, non ricordo esattamente come avvenne, qualcuno chiamò fuori Mei Li e io rimasi all'improvviso da solo al tavolo della biblioteca. Dapprima continuai a lavorare, troppo spaventato al pensiero di quel che sarebbe potuto accadere se Mei Li, tornando, non mi avesse trovato al lavoro sulla sedia. Ma quanto più a lungo si protraeva la sua assenza, tanto più cresceva in me il desiderio di udire più chiaramente lo scambio di battute in corso nella sala attigua. Infine mi alzai e mi avvicinai in effetti alla porta, pur continuando a tornare di corsa al tavolo ogni pochi secondi, convinto di aver sentito i passi della mia ama. Alla fine trovai il coraggio di restare, solo tenendo un righello in mano. Cosicché, se Mei Li mi avesse sorpreso, avrei potuto sostenere di essere intento a misurare le dimensioni della stanza. Anche così potei afferrare frasi complete solo quando i miei genitori si lasciavano prendere dalla discussione e alzavano la voce. Nel tono collerico di mia madre riconobbi la stessa indignazione con la quale quella mattina si era rivolta all'ispettore sanitario. La udii ripetere «che vergogna» parecchie volte e spesso alludere a quello che lei definiva immondo commercio. A un certo punto disse: «Ci stai rendendo tutti colpevoli, tutti noi, che vergogna!» Anche mio padre pareva in collera, sebbene nel modo mortificato di chi si difende. Continuava a ripetere cose del tipo: «Non è così semplice, non è affatto così semplice!» E alla fine gridò: «Mi dispiace, io non sono Philip, non sono fatto come lui, mi dispiace davvero!» C'era qualcosa nella sua voce mentre urlava quelle parole, una specie di atroce rassegnazione. E d'un tratto mi infuriai con Mei Li per avermi abbandonato in simili circostanze. E forse fu allora, accanto a quelle porte con il mio righello in mano, diviso tra l'urgenza di continuare ad ascoltare e il desiderio di fuggire nel santuario della mia stanza abitata da soldatini, che udii mia madre pronunciare quelle parole. «Non ti vergogni di essere al servizio di una ditta del genere. Come puoi in tutta coscienza dormire sonni tranquilli, sapendo che la tua vita dipende da una ricchezza tanto spregevole?» Non ricordo che cosa accadde in seguito, se fosse tornata Mei Li, se fossi ancora in biblioteca quando i miei genitori riemersero dalla sala da pranzo. Ricordo però che quell'episodio preannunciò uno dei più lunghi periodi di silenzio tra i miei genitori, vale a dire un mutismo che durò settimane anziché giorni. Non voglio dire, si intende, che per tutto quel tempo i miei non comunicassero affatto, ma che ogni scambio tra loro si limitava allo stretto indispensabile. Ero ben avvezzo a tali silenzi e non me ne preoccupavo mai in modo eccessivo. In ogni caso, il loro impatto diretto sulla mia esistenza era sempre blandissimo. Mio padre, ad esempio, poteva presentarsi a colazione con un cordiale «buongiorno a tutti» e un disinvolto «battimani», per poi scontrarsi con lo sguardo glaciale di mia madre. In quelle circostanze, lui si sforzava di mascherare il proprio imbarazzo rivolgendosi a me, e senza mutare il tono cordiale di voce, domandandomi: «E tu che mi dici, Pulcino? Hai fatto qualche sogno interessante questa notte?» Al che sapevo per esperienza di dover rispondere con un mugolio vago, senza interrompere la colazione. Per tutto il resto, come ho già detto, ero in grado di farmi gli affari miei più o meno come al solito. Suppongo però di aver pensato a quei problemi almeno qualche volta, perché effettivamente conservo il ricordo di una conversazione particolare che si svolse tra me e Akira una volta mentre giocavamo a casa sua. Se rivado con la memoria alla casa di Akira, la rivedo da un punto di vista architettonico molto simile alla nostra. Ricordo anzi che mio padre mi disse che entrambe erano state costruite dalla stessa impresa britannica una ventina di anni prima. Ma l'interno della residenza del mio amico era invece ben altra cosa ed esercitava su di me un certo fascino. Non era tanto la preponderanza di quadri e suppellettili orientali. A Shanghai, in quella fase della mia vita, non avrei rilevato nulla di insolito nel fenomeno, quanto l'interpretazione piuttosto stravagante che la sua famiglia mostrava di avere nell'utilizzo di certi articoli di arredo occidentale. Tappeti che mi sarei aspettato di vedere stesi a terra pendevano dalle pareti. Le sedie avevano altezze improbabili rispetto a quella dei tavoli. Le lampadine ondeggiavano sotto paralumi esageratamente grandi. Ancor più sorprendente era la coppia di stanze in stile giapponese che i genitori di Akira avevano allestito all'ultimo piano dell'edificio. Si trattava di locali piccoli ma spaziosi. Sul pavimento erano sistemati dei tatami e alle pareti pannelli scorrevoli in carta di riso, cosicché una volta entrati, almeno a detta di Akira, era impossibile non sentirsi in una autentica casa giapponese fatta di carta e di legno. Ricordo che le porte d'ingresso a quelle due camere erano particolarmente curiose. Dall'esterno, sul lato occidentale, erano foderate in quercia e dotate di lucidi pomelli in ottone. Dall'interno, sul versante orientale, erano di legno laccato con pannelli di carta delicata. Comunque, nel corso di una giornata afosa, Akira e io giocavamo in una di quelle stanze. Lui mi stava insegnando un gioco di carte che raffiguravano personaggi giapponesi. Ero riuscito ad afferrarne i primi rudimenti e la partita durava da qualche minuto quando all'improvviso gli chiesi: «Tua madre qualche volta smette di parlare a tuo padre?» Lui mi guardò inespressivo, probabilmente perché non mi aveva capito. Spesso il suo inglese lo tradiva se gli parlavo fuori contesto in quel modo. Poi, dopo che gli ebbi ripetuto la domanda, si strinse nelle spalle e disse: «Madre non parla con padre quando padre è a ufficio. Madre non parla con padre quando padre è in bagno». E a quel punto diede in una fragorosa risata, si rovesciò sulla schiena e incominciò a scalciare coi piedi in aria. Sul momento, perciò, mi vidi costretto ad abbandonare l'argomento. Tuttavia, dopo averlo affrontato, ero deciso a sentire la sua opinione e qualche minuto dopo lo riproposi. Questa volta Akira parve rendersi conto che parlavo sul serio e, mettendo da parte le carte, mi rivolse una serie di domande fino a farmi più o meno chiarire la natura delle mie angosce. Poi si sdraiò sulla schiena di nuovo, ma per fissare pensoso le pale rotanti del ventilatore appeso al soffitto. Dopo un attimo disse: «Io so perché smettono. Io so». E voltandosi verso di me aggiunse: «Christopher, tu non inglese abbastanza». Quando gli chiesi di spiegarsi meglio, Akira tornò a guardare il soffitto e ammutolì. Seguendo il suo esempio, mi rovesciai anch'io sulla schiena e presi a fissare con lui il ventilatore.